Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Essere missionari del Vangelo laddove si è in minoranza, sfidando il martirio e costruendo ponti, ovvero l'esercizio della misericordia portato alle estreme conseguenze. Ne parleremo oggi, ricordando in particolare tra qualche minuto i 7 monaci di Tibirin che venivano assassinati in Algeria esattamente 20 anni fa. Ma prima andiamo in Medio Oriente, a Gerusalemme, dove si sta per recare il nuovo custode di Terra Santa, fra Francesco Patton Trentino, che ascoltiamo nell'intervista di Amedeo Lo Monaco, che gli ha chiesto come è stata accolta questa nomina.
Con sorpresa e direi anche con timore e con trepidazione, sapendo che si tratta di una realtà complessa e delicata, importante per l'ordine e anche per la Chiesa.
Qual è il suo speciale legame con la Terra Santa?
Il mio legame è un legame da francescano. Francesco ha amato questa terra e si è recato lì come pellegrino. Il mio legame è anche attraverso frati che me ne hanno parlato, frati che ho conosciuto, che lì sono vissuti e che lì hanno dato la vita, sia nel servizio nei santuari, sia anche nel servizio dell'insegnamento della ricerca, che è un altro dei tratti qualificanti della custodia della Terra Santa attraverso la facoltà di archeologia biblica ed esegesi, lo studium biblicum franciscano e attraverso tutto l'impegno che c'è stato di ricerca anche archeologica da parte dei frati in Terra Santa lungo questi ultimi secoli. Grazie anche a questo impegno c'è stato un recupero di luoghi fondamentali come Cafarnao, la casa di Pietro e tanti altri luoghi, e anche questo fa parte della nostra storia e anche questo fa parte dell'impegno della stessa custodia.
Prima dell'inizio di questa importante missione c'è qualcosa che vuole dire proprio alle comunità cristiane di Terra Santa?
Alle comunità cristiane di Terra Santa io direi che vengo con molta umiltà in punta di piedi e che vengo con nel cuore un grande amore per questa terra. Chiedo anche proprio di essere accolto e aiutato a svolgere il mio servizio per il bene delle persone che lì vivono e per il bene delle persone che vengono o per studio o per pellegrinaggio o anche semplicemente per una curiosità nei confronti di questi luoghi. Ma quello che chiedo appunto è di essere accolto come un fratello.
Accolto come un fratello e accolto anche come una persona testimone proprio dell'amore di Dio, che porta un nome importante, quello di Francesco.
Certo.
Sicuramente il riferimento fondatore dei Francescani, ma anche un riferimento importante all'attuale Papa.
Entrambi portano lo stesso nome, io pure porto quel nome. Sappiamo che quel nome vuol dire anche impegno faticoso proprio per costruire ponti, per costruire dialogo, per costruire pace. Tant'è che il saluto francescano è proprio il Signore vi dia pace. Questo penso che sia non solo un saluto, ma proprio anche un programma di vita.
Il fondatore dei Francescani, San Francesco di Assisi, all'inizio del XIII secolo, si recò nel Medio Oriente, in quei luoghi che costituiscono una testimonianza proprio della rivelazione di Dio. Sono luoghi oggi molto cambiati, ma l'amore per Cristo, povero e crocifisso, continua proprio ad illuminare questa martoriata terra ricca di speranza per l'umanità. Quali sono proprio le sue speranze?
Le mie speranze sono quelle di poter vivere lì con lo stile di San Francesco. Sappiamo che nel 1219, quando è andato appunto in Terra Santa, lui ha saputo vivere la realtà dell'incontro e credo che, come suggerisce spesso Papa Francesco, quella sia una terra dove è importante costruire ponti. Poi evidentemente per noi ha un significato tutto speciale perché è la terra nella quale si è compiuta l'incarnazione, nella quale si è compiuta la passione, morte e risurrezione del Signore Gesù, quindi per noi è toccare, oserei dire, la carne della nostra fede.
Quali sono oggi i tratti distintivi proprio di questa importante e preziosa presenza francescana in Terra Santa?
Tratti distintivi sono la custodia dei santuari, quindi i luoghi legati proprio alla presenza biblica e quindi anche i luoghi legati alla vita stessa di Gesù, i luoghi dove lui è vissuto, dove ha predicato, dove poi appunto è morto e dove è risorto. E poi la custodia di Terra Santa ha chiaramente anche una presenza più ampia in Medio Oriente perché comprende anche la Siria, la Giordania, c'è una presenza in Egitto, in Libano, a Rodi, a Cipro, quindi si tratta anche di una presenza, diciamo, che è un po' in tutto il Medio Oriente ed è una presenza che ha da essere di tipo pastorale, di tipo religioso, spirituale, ma sappiamo che avendo a che fare con le persone ha da essere anche una presenza in questo momento di riconciliazione, di pace.
Dunque amare le pietre che custodiscono la memoria di Gesù, ma amare anche le pietre vive, le comunità cristiane presenti in questa terra.
Certamente, non si può amare le pietre che richiamano il mistero dell'incarnazione e non amare le persone nelle quali continua anche il mistero dell'incarnazione.
Come si intreccia la missione di custodire la Terra Santa con gli sforzi per la pace, per la riconciliazione?
Credo che si intrecci in tanti modi, perché si intreccia attraverso quello che sono i contatti quotidiani con le persone, tra le persone, si intreccia attraverso anche uno stile di vita presso quei luoghi, si intreccia nel campo dell'educazione, le scuole sono luogo di incontro anche di ragazzi e di giovani che sono anche di varie provenienze etnico-religiose, realizza anche soprattutto attraverso uno stile di vita che è uno stile di vita appunto dialogante e pacifico.
Fra Francesco Patton, nuovo custode di Terra Santa, che succede a Fra Pierbattista Pizzaballa nell'intervista di Amedeo Lo Monaco, ma adesso andiamo in Algeria. 20 anni fa, mentre infuriava la guerra civile, furono massacrati i monaci di Tibirin. 7 di 9 frati di questa comunità che vennero catturati la sera fra il 26 e il 27 marzo e decapitati. Erano d'età compresa fra i 45 e i 66 anni, furono catturati da un comando apparentemente del gruppo islamico armato, portati via, furono uccisi e gli ultimi cosiddetti proprietari dei 7 ostaggi riconsegnarono il 21 maggio, quindi l'anniversario cade proprio domani, solo le loro teste. C'è una donna che ha conosciuto personalmente questi monaci, la raggiungiamo a Vicenza dove vive, ha scelto di condurre una vita evangelica, anche molto laica, di scavo delle scritture in un'esperienza di lavoro nei campi e di apertura alle relazioni con la gente. Grazie di essere con noi, Cristiana Sant'Ambrogio. Allora ci racconta come ha conosciuto questi monaci, lei che ha avuto la possibilità di tradurre dal francese le omelie di Christian de Chergé, finora inedite in Italia e ora pubblicate dalla San Paolo. Il titolo di questo volume che oggi presentiamo, l'altro, l'atteso, le omelie del martire di Tibirin. Allora, qual è stata l'esperienza sua di conoscenza di questi monaci?
Io li ho conosciuti, i monaci di Tibirin, nella vita monastica in una comunità francese che ho vissuto per lunghi anni e nei quali ci siamo nutrite degli scritti, delle testimonianze di questi uomini fin dall'inizio dell'avventura del loro rapimento, quando sono stati conosciuti nella chiesa e nel mondo francese. E in questo, quindi li ho letti, li ho conosciuti in questa occasione e li ho apprezzati. E poi c'è stata l'esperienza del loro martirio e in Italia recentemente chiaramente il film Uomini di Dio li ha fatti conoscere, ma abbiamo bisogno di conoscerli forse più in profondità tramite i loro scritti, la loro vita quotidiana, l'elaborazione del Vangelo e del cristianesimo che hanno vissuto in Algeria.
Ecco, che cosa in particolare già aveva avuto modo di apprezzare?
Sicuramente il fatto che vivono il Vangelo da una situazione di minoranza, perché in Algeria i cristiani erano una piccola minoranza e secondo me questa è la situazione della Chiesa e del cristianesimo oggi e sempre più nell'avvenire. In Italia facciamo fatica a pensarci così, eppure siamo destinati a diventare rapidamente una piccola minoranza e la religione civile non starà più in piedi, quindi rivisitano il Vangelo, le feste cristiane in un modo molto più corrispondente, obbediente alla realtà di oggi, cioè come una piccola minoranza in una società plurale dal punto di vista culturale e religioso. Questo per me è molto importante, quindi le conseguenze concrete sono numerosissime.
Quali sono queste conseguenze di essere minoranza?
Me ne viene in mente una. Noi pensiamo alla missione, spesso leggendo i Vangeli dell'invio dei 12 in missione e con delle immagini del passato, penso al film Mission, ma alle grandi missioni del passato. Invece Christian, Christophe e i fratelli di Tibirin pensano alla missione con un'altra icona evangelica che pure era già presente nel Vangelo, ma è passata inosservata da questo punto di vista, che è il mistero della visitazione di Maria che va dalla cugina Elisabetta, che porta Gesù, ma riceve anche un annuncio dalla cugina, quindi non c'è un centro che possiede il Vangelo, lo porta a una periferia che non l'ha più, che non l'ha mai avuto, ma c'è uno scambio del Vangelo, tutte e due le donne portano la vita, portano lo spirito e se lo scambiano, ed è interiore, segreto e nello stesso tempo irradia, ma in maniera molto più femminile, molto più discreta, e questi monaci già vivevano questo. Vivevano la loro umanità in contatto con fratelli musulmani algerini, lavorando i campi con loro e condividendo una ricerca di Dio tra Islam e Cristianesimo, alla ricerca di qualcosa di molto più profondo di tutte le forme culturali nel quale abbiamo vissuto il Cristianesimo necessariamente, e lo viviamo tutto.
Cristiana, però ecco, loro davano la vita e qualcun altro ha procurato loro la morte. Lo scambio in questo caso purtroppo non è stato vantaggioso.
Non lo so, ma in ogni caso non sappiamo di preciso chi ha ucciso questi monaci, ed è molto importante nello stile di Christian de Chergé. Lui diceva che non cercava il martirio, perché essere martire avrebbe voluto dire che un algerino doveva usare violenza nei suoi confronti, e non sappiamo chi li ha uccisi di preciso. E in ogni caso una cosa che si dice raramente è che fratello Christian de Chergé ha ricevuto un'esperienza fortissima dell'amore di Dio per lui da un uomo algerino e musulmano durante il suo servizio militare. Da giovane francese fatto in Algeria negli anni 60, Christian de Chergé aveva un amico musulmano che era guardia caccia, col quale faceva lunghe passeggiate. Nel contesto di tensione fra la Francia e l'Algeria, una volta questi due amici sono stati insultati da un gruppo di algerini che non vedevano di buon occhio questa amicizia. L'amico ha difeso Christian e qualche giorno dopo era morto, era stato ucciso. E Christian dice che cosa voglia dire Gesù quando si esprime dicendo: non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Paradossalmente lui nella sua carne, nella sua vita, l'ha imparato da un amico musulmano. E quasi ha restituito la sua vita a questo popolo, a questa gente, in pura perdita. Cioè lui aveva già ricevuto un'esperienza dell'amore di Gesù, ma da un fratello musulmano, al di là di tutte le categorie che pure devono esserci. Ma questa è un'esperienza mistica che sta alla base della vita di fratello Christian de Chergé.
Ecco, grazie di questa messa a fuoco. Ce ne sono altre che lei ha avuto modo di scoprire in questo suo lavoro di traduzione?
Sì, per me il modo di leggere il Vangelo e la parola di Dio di questi monaci è molto, molto nuovo, molto importante e molto in sintonia con quello che ci chiede Papa Francesco. Cioè c'è una enorme concretezza. Sono monaci cistercensi, quindi insieme grandi studiosi della parola di Dio, ma anche uomini semplici della terra che lavoravano i campi con i loro con cittadini di Medea, di algerini, e c'è un andirivieni incredibile fra la vita, l'esperienza quotidiana, le relazioni, i problemi, la violenza, i conflitti e le pagine del Vangelo. E io, traducendo le omelie, continuamente dovevo mettere in nota delle cose che si intuivano solo pian piano, perché la parola risuonava con altri passaggi della Bibbia. I monaci sanno che la scrittura si spiega con la scrittura, ma anche con un sacco di eventi della vita per cui si capiscono solo se uno sta un po' attento ai giornali, all'attualità algerina, ma anche alla vita di questa comunità inserita in un villaggio che aveva fatto alleanza anche con della gente molto semplice al di là di tutte le appartenenze. Per cui questo andirivieni continuo, questa circolazione fra parola e vita umilissima, dà al Vangelo un gusto, un senso che secondo me è già nel Vangelo, ma a volte leggendolo forse in maniera molto astratta perdiamo. Io l'ho ritrovato traducendo Christian de Chergy.
C'è qualche aspetto che l'ha interpellata in modo particolare in virtù del fatto che può essere considerato utile anche per chi non vive e non è chiamato a vivere una vita religiosa di contemplazione?
Assolutamente sì, questi monaci sono uomini, c'è fra le altre un'omelia, tenga presente che le omelie pubblicate in francese sono 269, in italiano ne abbiamo tradotte 35, io spero tanto che anche le altre saranno tradotte.
E in più c'è... Lanciamo l'invito.
Sì, c'è un libro altrettanto consistente di capitoli che sono la riunione quotidiana che l'abate, il priore, fa con i suoi monaci, anche lì perle di vita quotidiana letta in sintonia col Vangelo, in stereofonia quasi. Ma fra queste omelie tradotte ce n'è una che secondo me è eccezionale. Non so se avete presente dal film Uomini di Dio la figura del medico fra Luc, che è un uomo pieno di colori, che diceva parolacce, ma che ha vissuto il Vangelo fino alla fine in maniera molto radicale e che aveva un brutto carattere, ma curava un centinaio di persone al giorno in nome della sua appartenenza a Gesù. E c'è fra le omelie quella in cui fra Luc aveva chiesto un giorno di Epifania l'estrema unzione. È un'omelia brevissima in cui il priore di fra Luc, il suo superiore, che è fra Christian, parla a lui di questo gesto ed è così piena di verità, di vita, cioè proprio gli dice che loro non hanno voglia che muoia, ma visto che ha chiesto questo sacramento lui glielo dà, e si ricorda che per Christian, che quando è arrivato a Tiberin sentiva parlare questo monaco anziano con delle parolacce, che faceva delle diagnosi molto rapide e poi si ferma e dice, e non sto parlando di quelle che faceva nel suo studio medico, ma quindi probabilmente una persona la giudicava in fretta, ecco. Eppure sono uomini di Dio davvero, ma sono uomini, per cui c'è il Vangelo per tutti, non sono dei monaci su un piedestallo chiusi nel loro monastero, sono veri monaci, ma forse tutti noi abbiamo un monaco in noi e loro ci fanno vedere il loro lato umanissimo.
Mi viene in mente di chiederle se secondo lei ci può essere anche un insegnamento nell'omiletica da parte di questi monaci, cioè nel modo in cui concepire un'omelia.
Direi assolutamente di sì. Mi vengono in mente due cose così a caldo: la brevità,
ecco,
e l'aderenza congiunta al Vangelo e alle nostre vere preoccupazioni esistenziali, cioè alla vita, a cosa pensiamo alla mattina quando ci alziamo. Ecco, queste due cose
fanno l'efficacia di un'omelia sempre, ricordiamocelo. Io la ringrazio moltissimo di questa sua testimonianza e di aver speso il suo tempo e le sue competenze per quest'opera di traduzione che continueremo tra qualche istante ad analizzare con chi poi ha editato, diciamo, il volume, Natale Benazzi. E allora, grazie Cristiana, buon lavoro.
Grazie.
E buona vita.
E buona lettura e buon ascolto di Christian de Chergy.
Natale Benazzi, allora editor di questo libro della San Paolo, grazie di essere con noi, ben trovato.
Buongiorno.
Davvero questo aspetto del perdono degli assassini che è stato possibile, insomma, a partire dall'esperienza di queste persone.
Sì, il tema del perdono credo che sia al centro, ma non soltanto per l'esperienza poi del martirio di Cristiane e degli altri monaci, ma sia al centro proprio dell'esperienza nell'esperienza loro di vita. Più volte all'interno del testo lui parla di questo testo tradotto da Cristiana, lui parla proprio di necessità di andare incontro all'altro, l'altro che è, leggo proprio una due righe che lui scrive a un certo punto, l'altro, ogni altro si offre a noi come un possibile compagno nell'avventura umana, come amico affettuoso, come fratello di cui sentiamo la mancanza. Ma l'altro, in un'altra omelia, poi invece dice è anche lo straniero la cui somiglianza si rivela magari ingannevole, come un seduttore. Però conclude, è importante presentarsi di fronte all'altro sempre come chi va incontro all'altro, un po' come Abramo quando gli arrivano i tre stranieri davanti alla tenda, si va incontro all'altro, chiunque egli sia, straniero, amico, fratello. E questa credo che sia un'esperienza che la nostra cultura, un po' chiusa su se stessa, ha bisogno di riscoprire. Ecco, questa credo sia la testimonianza centrale.
Benazzi, ricordare questi monaci rilancia anche il tema della fraternità. Chi abbraccia la vocazione ad una vita comune, anche sullo stile evangelico, si rende conto che di sfida si tratta. Tra l'altro, ora mi viene in mente anche un bel libretto del nostro amato Bonhoeffer, teologo protestante, intitolato proprio Vita Comune, se non sbaglio. Quale insegnamento possiamo trarre. Ecco, su questo aspetto che non è per nulla trascurabile, e da quali errori di valutazione può per esempio anche metterci in guardia, lei che poi di spiritualità si intende studiando la vita di molti testimoni?
Guardi, mi fa piacere che abbia citato la vita comunitaria del cristiano di Bonhoeffer, anche perché io ho curato proprio ultimamente la nuova traduzione, per questo l'ho fatta direttamente io, per la Città Nuova, e proprio del testo bonhoefferiano. E questo mi ha dato l'occasione proprio di comprendere che il mistero della fraternità oggi diventa sempre più necessario, perché noi siamo un cristianesimo, anche qui in Occidente, non solo in Algeria, non solo nei paesi islamici, ma siamo un cristianesimo in tempo di diaspora. Siamo davvero dei cristiani alcune volte che tendono a individuarsi singolarmente. Io credo invece che sia assolutamente necessario ritrovare una vicenda fraterna. Cristiana parlava del monaco che c'è in ciascuno di noi.
Sì, bellissimo questo.
Esatto. Io vorrei parlare del monastero che dovrebbero essere le nostre relazioni, anche prendendo questo spunto. Cioè, noi dovremmo tornare a parlare anche tra noi di Gesù Cristo, anche a tavola, anche tra amici. Dovrebbe tornare ad essere, come diceva Bonhoeffer, come dice Cristian, oltretutto due martiri entrambi di momenti diversi della storia, dovrebbe diventare nuovamente il parlare tra noi di Gesù Cristo un'occasione imperdibile, perché altrimenti la solitudine del cristiano diventa davvero centrale, e questo va evitato soprattutto oggi, in ogni caso.
Benazzi, oggi che valore ha la vita eremitica? Un senso diverso rispetto a qualche decennio fa? Come concepibile oggi nella Chiesa?
Oggi ci sono molte esperienze eremitiche, anche in Italia ce ne sono davvero diverse, di persone che scelgono anche di vivere da soli, ma non con una solitudine diciamo estraniata dalla realtà, ma di una solitudine che continua poi a immergersi nella realtà. La vita di Cristiana, per esempio, non so se poi lei ha accennato magari all'inizio dell'intervista,
sì,
che
sì,
non ho sentito, ecco, è una vita esattamente di eremita che è continuamente in gioco con,
esatto,
il luogo in cui vive, no? con il territorio anche,
eremita
proprio,
in città
anche, eremita in città. Diversi anni fa era molto forte l'esperienza proprio dei monaci nelle città, che veniva anche questo dalla Francia. Io credo che anche qui, cito ancora una parola veloce di Padre Cristian, che diceva occorrono ancora deserti per le persone spossate, quindi esistono luoghi, che devono esistere luoghi eremitici dove anche chi fa fatica può andare a cercare un po' di pace, ma dall'altra parte noi dobbiamo ritrovare, io credo, un po' di pace interiore anche nei nostri ritmi quotidiani, quindi l'esperienza dell'eremitismo, della solitudine fraterna, ecco, diciamola questa cosa, perché la solitudine deve essere fraterna, deve accompagnarci continuamente, credo sia un valore imperdibile oggi.
Grazie moltissimo a Natale Benazzi, ricordo questo libro della San Paolo appena uscito, l'altro, l'atteso, le omelie del martire di Tibirin, sono le omelie di Christian de Chargé, assassinato a Tibirin esattamente 20 anni fa. Tra l'altro la prefazione è curata da Andrea Riccardi.
Grazie a voi, buona giornata.
E io mi congedo da voi, grazie per l'ascolto, buon proseguimento.